Ci siete?
Sì.
Bene. Allora riprendiamo la nostra lettura e arriviamo senz'altro al termine del primo libro delle cronache, che non è stata un'impresa di poco conto, ma se avrete pazienza, in un'altra fase storica ben altre imprese ancora più esigenti ci attendono. Dal capitolo 22, esattamente dal versetto 2, sino alla fine del nostro libro, i preparativi di Davide per la costruzione del Tempio, dal capitolo 22 al capitolo 29. Sappiamo che l'attenzione di Davide è rivolta al suo successore, cioè a Salomone. E nello stesso tempo Davide predispone tutto quello che è necessario perché il Tempio futuro possa funzionare. E quindi in questa ampia sezione, dal capitolo 22 al capitolo 29, un primo svolgimento dedicato a elaborare il programma che Davide vuole comunicare a Salomone prima di morire. Capitolo 22, si arriva al capitolo 23, versetto 2, dopodiché il blocco centrale di queste pagine, dal capitolo 23, versetto 3, l'organizzazione del personale addetto al Tempio, e ne abbiamo parlato lungamente, fino al tutto il capitolo 27. E quindi adesso siamo alle prese con il capitolo 28 e il capitolo 29, quando nuovamente Davide, prima di morire, ma ormai in procinto di morire, consegna quello che possiamo a questo punto senz'altro definire il suo testamento. Ed ecco, leggevamo già, anche se in modo un po' accelerato, i primi 8 versetti del capitolo 28, parlavo di un testamento di Davide, il testo che adesso leggeremo, questi ultimi due capitoli, si connette direttamente con il versetto 2 del capitolo 23. Egli radunò tutti i capi di Israele, i sacerdoti e i leviti, quando Davide ormai era vecchio e sazio di giorni, e Davide, diceva già il versetto 1 del capitolo 23, nominò re su Israele suo figlio Salomone. Poi adesso veniamo a sapere che in realtà ancora Salomone è da nominare, ma è il successore ormai designato e non ci sono più dubbi o incertezze. Ormai la scadenza prossima è costituita dalla morte di Davide e quindi la successione al trono. E allora la consegna a Salomone, che costruirà materialmente il Tempio. Tutto il regno di Davide è rievocato in queste pagine in funzione del Tempio. E adesso Davide, che ha costruito moralmente il Tempio ma non fisicamente, consegna a Salomone l'incarico di portare a compimento l'impresa. Si parte da una convocazione, adesso già davamo uno sguardo a questi versetti la settimana scorsa, e quindi il discorso che Davide rivolge alle autorità del popolo. Davide si mette in piedi, che è un atteggiamento di rispetto nei confronti dell'assemblea che ha convocato. Infatti possiamo rileggere: Davide convocò tutti gli ufficiali di Israele, i capi tribù, i capi delle varie classi al servizio del re, i capi di migliaia, i capi di centinaia, gli amministratori, tutti i beni, tutto il bestiame del re e dei suoi figli, insieme con i consiglieri, i prodi e ogni soldato valoroso. Questo aggettivo è stato un motivo di riflessione la volta scorsa. Qui la mia Bibbia dice in Israele, anche da voi?
Sì.
A Gerusalemme, non in Israele. Anche la nuova traduzione dice in Israele, sì. Ma chissà perché. A Gerusalemme. E questo richiamo a Gerusalemme non è affatto trascurabile. A Gerusalemme la sede del governo, a Gerusalemme la reggia di Davide, Gerusalemme il trono di Davide, a Gerusalemme è stata condotta e introdotta l'Arca Santa, che però dimora ancora sotto una tenda, a Gerusalemme in quella località immediatamente a nord, l'altra gobba della dorsale, immediatamente a nord della collina di Sion, che Davide già ha acquistato da Arauna, o come si chiama lui, il Gebuseo, perché nel nostro libro prende un altro nome. Nell'occasione del censimento, forse ricordate, ma adesso è inutile tornare a quella pagina, nel capitolo 21. Ebbene, a Gerusalemme. Gerusalemme è parte di quel valore sacramentale che appartiene al Tempio, ma il Tempio è a Gerusalemme, e Gerusalemme è nella terra, e sono tutte sfaccettature di un unico riferimento sacramentale circa la presa di posizione del Signore che ha fatto alleanza con il suo popolo e che dunque conferma la sua inesauribile volontà d'amore. Ed è in questo contesto e alla presenza di questa di testimonianza da parte del Signore della sua volontà d'amore che, come ben sappiamo, si sviluppa la preghiera continua di coloro che sono testimoni, che sono in grado di interpretare tutto lo svolgimento della storia passata e già anticipare quello della storia futura, in quanto eterna è la misericordia del Signore. E sappiamo come tutto converge proprio in quella prospettiva: i Leviti, il popolo, la presenza del popolo dell'Alleanza, tutto quel che esprime nella storia umana la corrispondenza alla iniziativa del Dio vivente che si è presentato a noi per portare a compimento la sua intenzione d'amore. Ed ecco, adesso vedete, siamo a Gerusalemme e Davide ricostruisce in termini essenziali i fatti che hanno condotto alla situazione attuale, quando lui ormai sta per morire. È una confessione autobiografica questa. Davide rilegge, come è possibile, è giunto in questa fase ormai terminale della sua esistenza in questo mondo, rilegge la sua vicenda personale in rapporto al Tempio. La sua vita è stata tutta, secondo quello che leggiamo nel nostro primo libro delle cronache, è stata tutta motivata dal riferimento al Tempio, è stata tutta strutturata in rapporto alla costruzione del Tempio e in rapporto al valore sacramentale che il Tempio rappresenta. E allora leggiamo rapidamente: Davide si alzò in piedi e disse: ascoltatemi, miei fratelli e mio popolo. Espressione sempre molto affettuosa. Io avevo deciso di costruire una dimora tranquilla per l'arca dell'alleanza del Signore, per lo sgabello dei piedi del nostro Dio. Due espressioni che servono a caratterizzare l'arca santa, che è il segno della massima vicinanza da parte del Signore che si è manifestato nella storia umana. La sua dimora tranquilla, il riposo del Signore nella storia umana e lo sgabello dei suoi piedi. La storia umana come il contesto nel quale il Signore vuole prendere dimora, riposare, trovare nella storia degli uomini corrispondenza a quello che è il segreto della vita nell'intimità e nella profondità del suo mistero. E in secondo luogo lo sgabello di colui che siede nell'alto dei cieli, e dunque una ricapitolazione cosmica. L'Arca Santa è il segno che sta lì a rievocare costantemente come tutto lo svolgimento della storia umana è finalizzato ad accogliere la presenza del Dio vivente e corrispondere alle sue intenzioni, e tutta la creazione, cieli e terra, fa da contesto per questa rivelazione. E allora dice: avevo deciso di costruire, avevo fatto i preparativi per la costruzione, ma Dio mi disse: non costruirai un tempio nel mio nome, perché tu sei stato un guerriere, hai versato sangue. La volta scorsa credo di aver sottolineato il valore di questo versamento del sangue, che è un'allusione al crimine di Davide a danno di Uria. Il Signore Dio di Israele scelse me tra tutta la famiglia, ma vedete, è semplicemente un'allusione, perché nel libro primo delle cronache si fa di tutto per giustificare sempre Davide, per escludere tutti gli aspetti polemici, di contrasto, di conflitto, tutto quello che nella sua casa è avvenuto come espressione di violenze, incomprensioni, fratricidi ferocissimi, offese e bestemmie di ogni genere, ma di tutto questo qui non si parla proprio, anzi, quello che conta è che Davide ha regnato per il Tempio, ha regnato per attivare quella testimonianza mediante la quale i Leviti, il popolo, la storia umana risponde alla misericordia di Dio. E allora proseguiamo qui: non tu, ma il Signore Dio di Israele scelse me tra tutta la famiglia di mio padre perché divenissi re per sempre su Israele. Difatti egli si è scelto Giuda, che è la tribù di Davide, come capo tra la discendenza di Giuda, ha scelto il casato di mio padre, tra i figli di mio padre si è compiaciuto di me per costituirmi re su Israele. Ma non sono io che costruirò il Tempio. Tra tutti i miei figli, poiché il Signore mi ha dato molti figli, ha scelto il mio figlio Salomone per farlo sedere sul trono del regno del Signore su Israele. Salomone, come se tutto si fosse svolto pacificamente. In realtà, tra il secondo libro di Samuele e il primo libro dei re veniamo a conoscenza di fatti che invece sono massimamente turbolenti. Comunque così è, adesso sarà la volta di Salomone. Egli infatti mi ha detto: il Signore, Salomone tuo figlio costruirà il mio tempio e i miei cortili, perché mi sono scelto lui come figlio e io intendo essergli padre. Renderò saldo il suo regno per sempre se egli persevererà nel compiere i miei comandi e i miei decreti, come fa oggi. In realtà poi anche Salomone si vedrà coinvolto in situazioni pericolosamente contraddittorie, ma qui, vedete, di questo non si parla proprio. Importante è che Salomone costruirà il Tempio, certo con questa sottolineatura: se egli persevererà nel compiere i miei comandi e i miei decreti come fa oggi. Ora davanti a tutto Israele, a assemblea del Signore, davanti al nostro Dio che ascolta, vi scongiuro, è Davide che sta parlando, osservate e praticate tutti i decreti del Signore vostro Dio, perché possediate questo buon paese, questa terra, la città, il tempio che Salomone costruirà, e lo passiate in eredità ai vostri figli dopo di voi per sempre. Notate, ve lo dicevo credo già la settimana scorsa, che in realtà la storia del popolo di Dio è andata incontro a un fallimento colossale, tragico. Questa terra è stata abbandonata, c'è di mezzo la deportazione, l'esilio, lo smarrimento, e a tutto questo il testo che appartiene a una redazione che storicamente è posteriore all'esilio. Il testo a tutto questo allude in maniera molto blanda, perché vedete, quale che sia o possa essere, di fatto sarà il disastro che determinerà una frattura infernale nella vicenda della storia umana e nella storia del popolo, la continuità della preghiera, la continuità della lode, la continuità della testimonianza resa alla misericordia del Signore, perché sempre e dappertutto, in ogni luogo e in ogni momento, eterna è la sua misericordia. Fatto sta che adesso, vedete, il nostro Davide prosegue dal versetto 9 al versetto 21 la consegna dell'incarico a Salomone, la consegna dell'incarico. Due brani contengono delle raccomandazioni rivolte in forma diretta a Salomone, e questi due brani fanno da cornice all'atto della consegna. Il primo brano è qui, dal versetto 9 al versetto 10, poi i versetti da 11 a 19 che descrivono la consegna, e quindi versetti 20 e 21, di nuovo un'esortazione che direttamente Davide rivolge a Salomone. Versetti 9 e 10, ecco l'esortazione fondamentale che Davide rivolge a suo figlio. Tu Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre, servilo con cuore perfetto. Con cuore perfetto, Leb Shalem, è un cuore pacifico, è un cuore aperto, è un cuore spianato, è un cuore libero, è un cuore puro, è un aggettivo che dice tante cose insieme. E questa insistenza sul cuore aperto, un cuore che manifesta la corrispondenza di un progetto umano, di un'intenzione umana, di una decisione umana, di un'identità umana, il cuore, la sede interiore nella quale si identifica la persona umana, è in atteggiamento di piena disponibilità ad accogliere la parola di colui che chiama, la presenza di colui che viene, l'intenzione d'amore mediante la quale Dio si rivela, un cuore aperto, tradurrei così in questo caso. Bene, servilo con cuore perfetto e con animo volenteroso, perché il Signore scruta i cuori e penetra ogni intimo pensiero. Se lo ricercherai, ti si farà trovare. E se invece l'abbandonerai, egli ti rigetterà per sempre. Vedi, ora il Signore ti ha scelto perché tu gli costruisca una casa come santuario. Sii forte, mettiti al lavoro. Vedete, questa raccomandazione rivolta direttamente a lui. Tu, Salomone. Ecco, il Signore ti ha scelto già nel brano precedente. Ripetutamente Davide ha chiarito che tutto è avvenuto perché il Signore è lui protagonista, è lui attivo, è lui che sceglie, e adesso questa è la missione che è stata predisposta per Salomone, una missione, vedete, che ridimensiona qualunque titolo di privilegio. È un bel impegno, un bel peso che Salomone dovrà assumere e che dovrà sobbarcarsi, e soprattutto, vedete, a parte l'impresa così esigente nei suoi aspetti tecnici, pratici, materiali, oltretutto c'è da considerare il coinvolgimento totale, oltre che delle energie operative di cui Salomone sarà capace, per cui sarà messo alla prova, coinvolgimento totale degli atteggiamenti interiori, questo cuore che deve essere aperto e disponibile. Dunque non è esattamente un privilegio, è una vera e propria missione estremamente esigente. Tu sei stato scelto per questo. In questa scelta c'è un privilegio, ma è un privilegio a cui corrisponde una responsabilità esigentissima. Dopo questa prima raccomandazione, dal versetto 11 al versetto 19, la consegna è l'atto della consegna, e la consegna, come subito adesso leggeremo, del modello che Davide ha preparato, consegnasse il progetto, no? Con tutte le carte, tutti i disegni, tutte le misure, tutto già predisposto. È predisposto così come Davide ha appreso, non perché se l'ha inventato lui, ma per come il Signore lo ha informato. È una scena questa che ricalca quel che leggiamo nel libro dell'Esodo a proposito di Mosè, quando sale sulla montagna per ricevere notizie, informazioni, istruzioni circa la costruzione del santuario, come poi avverrà. Quello che leggiamo nel libro dell'Esodo dal capitolo 25 al capitolo 30. E allora stavo leggendo qui fino al versetto 10, versetto 11. Davide diede a Salomone, suo figlio, il modello. Ecco, questo termine adesso ritorna a più riprese. Tavnit, tavnit, il modello del vestibolo e degli edifici, delle stanze per i tesori, dei piani di sopra e delle camere interne, del luogo per il coperchio è la caport, il coperchio che copre l'Arca Santa. Inoltre la descrizione di quanto aveva in animo riguardo ai cortili del Tempio, a tutte le stanze laterali, ai tesori del Tempio e ai tesori delle cose consacrate, dunque tutto il materiale liturgico e tutto quello che man mano nel corso della celebrazione dei sacrifici viene accolto e sistemato in vista di un utilizzo adeguato al momento opportuno. Ed ecco, tutto questo, vedete, Salomone viene incaricato di eseguire, tenendo conto che gli è consegnato il modello. Leggiamo fino al versetto 19 e poi ci fermiamo ancora qualche momento. Stavo leggendo qui il versetto 12. Nel modello è previsto anche quel che riguarda le classi dei sacerdoti e dei leviti e tutta l'attività per il servizio del Tempio e tutti gli arredi usati nel Tempio. Dunque non soltanto l'aspetto logistico ma anche l'aspetto funzionale. Nel modello è previsto anche in certo modo già lo svolgimento del rituale a cui saranno tenuti gli addetti al culto, ci sono di mezzo i sacerdoti, ma sempre l'attenzione poi è orientata, tende a come dire, rimarcare l'importanza della presenza dei leviti in quanto addetti al canto della lode. E qui dunque le loro classi che si alternano secondo quei ritmi cui ci siamo resi conto leggendo le pagine precedenti, con una sontuosa abbondanza di elementi e con una meticolosa puntualità. Ecco, adesso vedete, qui c'è di mezzo il versetto 14, proseguo, relativamente a tutti gli oggetti d'oro, gli consegnò l'oro, indicando il peso dell'oro di ciascun oggetto destinato al culto, il peso dell'argento di ciascun oggetto destinato al culto, gli consegnò anche l'oro destinato ai candelabri, alle loro lampade, indicando il peso dei singoli candelabri e delle loro lampade, l'argento destinato ai candelabri, indicando il peso dei candelabri e delle loro lampade, secondo l'uso di ogni candelabro. Gli indicò il quantitativo d'oro per le tavole dell'offerta, per ogni tavola, e dell'argento per le tavole d'argento, dell'oro puro per i ganci, i vassoi, le brocche. Gli indicò il quantitativo dell'oro per le coppe, per ogni coppa d'oro, e quello dell'argento per ogni coppa d'argento. Gli diede l'oro puro per l'altare dei profumi, indicandone il peso. Gli consegnò il modello del carro d'oro dei cherubini. Questo carro si parla nel libro di Ezechiele, forse alcuni di voi ricorderanno, nella grande visione introduttiva di Ezechiele, il carro, ma erano carrelli usati nel cortile dei sacrifici. E qui la stessa arca viene collocata su un carro. Gli consegnò il modello del carro d'oro dei cherubini che stendevano le ali, coprivano l'arca dell'alleanza del Signore. Tutto ciò disse, attenzione a questo versetto 19, tutto ciò disse era in uno scritto da parte del Signore per farmi comprendere tutti i particolari del modello. È interessante, vedete, abbiamo letto questo brano così un po' farraginoso dal versetto 11 al versetto 19 per constatare che Davide ha avuto a che fare con una rivelazione ricevuta direttamente da Dio. Vedete, tutto ciò, disse Davide, era in uno scritto da parte del Signore, è il Signore stesso che gli ha scritto, e lui ha semplicemente ricopiato e sistemato in maniera tale che adesso il modello possa essere trasmesso a Salomone. Notate che nel versetto 12, tornando indietro di qualche riga, leggevamo inoltre la descrizione di quanto aveva in animo riguardo ai cortili del Tempio. Questo comunica Davide a Salomone. E questo aveva in animo, Baruach dice il testo, Ruach è lo spirito. Aveva in animo una traduzione un po' banalizzante, non so se una traduzione dice qualcosa di diverso.
Nota. Come dice? Nella nota aveva in animo, riceveva dallo spirito.
No, qui lo dice in proprio animo. Nel testo, aveva in animo.
Sì, ma la nota dice qualcosa.
Dice, riceveva, aveva in animo, altra traduzione, riceveva dallo spirito.
Sì, questa altra traduzione certamente è a prendere in considerazione, cioè quella rivelazione ricevuta direttamente da Dio di cui parli verso 19 è giunta a Davide mediante una ispirazione carismatica, un'ispirazione interiore, Baruach. E adesso tutto questo Davide consegna in maniera tale che Salomone abbia in mano uno strumento che gli consenta di procedere con tutta l'energia necessaria, avendo a disposizione i mezzi che sono stati offerti ormai, messi a sua disposizione. Ma vedete, il vero evento è quello che è avvenuto nell'animo, per dirla col termine usato qui, di Davide, che ha ricevuto questa rivelazione e adesso Salomone eseguirà, ma chiarezza, quella lucidità, quella consapevolezza pneumatica, spirituale, carismatica nell'animo di Davide circa il valore della preghiera continua che viene affidata ai Leviti, dal punto di vista pratico così andranno avanti le cose, perché eterna è la misericordia del Signore. Questo costituisce il criterio pieno, definitivo ed esauriente per dare senso alla storia umana. Allora qui di nuovo nei due versetti 20 e 21 Davide si rivolge direttamente a Salomone. Abbiamo incontrato una prima fondamentale esortazione nei versetti 9 e 10, adesso versetti 20 e 21. E qui di nuovo ritroviamo il richiamo alla figura di Mosè, perché quando leggiamo Davide disse a Salomone suo figlio sii forte e coraggioso, queste sono le stesse parole con cui Mosè a suo tempo si rivolse a Giosuè, sii forte e coraggioso, Deuteronomio capitolo 31 versetto 7, versetto 23, per non dire poi come questa stessa espressione viene presa all'inizio del libro di Giosuè, ma all'inizio del libro di Giosuè Mosè è già morto, ma Deuteronomio 31, sii forte e coraggioso, questo dice Mosè a Giosuè, e adesso è Davide, prima di morire, che fa testamento rivolgendosi a suo figlio Salomone, sii forte e coraggioso, mettiti al lavoro, non temere, non abbatterti, perché il Signore Dio mio, perché il Signore Dio, Dio, mio Dio è con te, è con te, questo è con te, vedete adesso conferisce a quello che Davide sta affermando il valore di un richiamo in vista di quello che avverrà in futuro quando Salomone è impegnato per realizzare la grande impresa, in realtà sarà puntualmente aiutato a rendersi conto di avere a che fare con la presenza del Signore che gli viene incontro. È un programma contemplativo quello che Davide sta prospettando a suo figlio Salomone, insieme con tutta la meticolosa, seria, rigorosa, come dire, proprio attività di costruzione e di gestione che dovrà assumere, di cui dovrà farsi carico, ma il Signore è con te, e allora proseguo, non ti lascerà e non ti abbandonerà finché tu non abbia terminato tutto il lavoro per il Tempio. Ecco le classi dei sacerdoti e dei leviti per ogni servizio del Tempio. Presso di te per ogni lavoro ci sono esperti in qualsiasi attività e ci sono capi e tutto il popolo pronto a tutti i tuoi ordini. Vedete, ci sarà la collaborazione di tutti gli addetti a questi servizi, ci sono di mezzo tutti i contributi umani a cui Salomone potrà e dovrà fare ricorso in forza di una organizzazione che è stata già prevista in maniera così rigorosa. D'altra parte, vedete, l'accenno a quello che gratuitamente, spontaneamente, indipendentemente da qualunque programmazione, costituirà per Salomone l'elemento determinante della sua missione, un'esperienza contemplativa, il Signore con te, proprio Lui, non ti lascerà, non ti abbandonerà, presso di te, con te, in te. La vera forza, quella che qui è raccomandata a Salomone da Davide, sii forte e coraggioso come anticamente era stata raccomandata a Giosuè da Mosè, la vera forza sarà assicurata dall'assistenza del Signore, di cui Salomone farà esperienza nel contesto di una avventura che lo condurrà all'incontro con l'inesauribile fecondità della presenza di Dio nella sua misteriosa volontà d'amore. E adesso il capitolo 29, quando dopo quello che Davide ha dichiarato rivolgendosi a Salomone, consegnandogli il modello. Adesso l'invito da parte di Davide all'assemblea perché tutti partecipino alla raccolta delle offerte. Vedete qui versetti da 1 a 9. Cosa vuol dire? Leggo. Il re Davide disse a tutta l'assemblea: Salomone è mio figlio, il solo che Dio ha scelto. Dio l'ha scelto. E questo è sempre il riferimento determinante in questa vicenda, che poi è criterio esemplificativo di quello che avviene nella storia dell'umanità intera. E ebbene, mio figlio Salomone è ancora giovane e debole, mentre l'impresa è grandiosa, perché la dimora non è destinata a un uomo, ma al Signore Dio. Dunque c'è una sproporzione radicale e oggettivamente insanabile tra la grandiosità dell'impresa e la debolezza del giovane figlio Salomone. Versetto 1. E adesso Davide prosegue. Dal versetto 2 a versetto 5, metà del versetto. Secondo tutta la mia possibilità ho fatto preparativi. Dunque, Davide dice: questa è stata la mia responsabilità, questo è stato il mio impegno. L'esempio di Davide, dice: io ce l'ho messa tutta, dice Davide. Le pagine che abbiamo letto stanno lì a dimostrare che per il nostro cronista non c'è dubbio, è proprio questa la grandezza di Davide. Secondo tutta la mia possibilità ho fatto, ma la grandezza di Davide sta nel fatto che lui però il Tempio non l'ha costruito. Secondo tutta la mia possibilità ho fatto preparativi per il Tempio del mio Dio, preparativi. Ho preparato oro su oro, argento su argento, bronzo su bronzo, ferro su ferro, legname su legname, onici, brillanti, topazi, pietre di vario valore e pietre preziose e marmo bianco in quantità. Inoltre, per il mio amore per la casa del mio Dio, quanto possiedi in oro, in argento, do per il tempio del mio Dio. Non solo dunque bottino acquisito nel corso degli eventi, ma quello che c'è proprio di suo personale. Lui consegna tutto, mette tutto a disposizione. Quanto possiedi in oro e in argento do per il tempio del mio Dio, oltre quanto ho preparato per il santuario. 3.000 talenti d'oro, d'oro di Ofir, 7.000 talenti d'argento, raffinato per rivestire le pareti interne, l'oro per gli oggetti in oro, l'argento per quelli in argento e per tutti i lavori che da eseguirsi dagli artisti. Dunque Davide ce l'ha messa tutta, dice, ma nel senso dei preparativi, materiali, regolamenti, organizzazione, modello, quello che lui stesso ha ricevuto, ma ha ricevuto in un contesto nel contesto di un'esperienza carismatica, un'esperienza contemplativa. Adesso tocca a Salomone, ma adesso vedete c'è di mezzo l'invito a tutti i capi nel contesto dell'assemblea, perché offrano contributi volontari. Ora, ecco qui che prosegue il versetto 5, chi vuole essere generoso oggi per il Signore? Contributi volontari. Si dimostrarono volenterosi i capi famiglie, i capi tribù di Israele, i capi di migliaia e di centinaia, i dirigenti degli affari del re. Essi diedero per l'opera del Tempio 5.000 talenti d'oro, 10.000 darici. Darici è la moneta persiana. Al tempo di Davide non sapeva neanche dove fosse la Persia. E quindi è evidente, questo qui è un riferimento alla moneta in uso nell'epoca contemporanea alla redazione del testo. 10.000 talenti d'argento, 18.000 talenti di bronzo, 100.000 talenti di ferro, Quanti si ritrovarono pietre preziose le diedero a Jechiel il Gersonita perché fossero depositate nel tesoro del Tempio. Il popolo gioì, oh, qui bisognava arrivare, il popolo gioì per la loro generosità, i capi, poi presso i capi c'è tutto il popolo, e c'è, vedete, la gioia del popolo per come, c'è stato l'esempio di Davide, ma adesso è un esempio che diventa partecipazione corale, comunitaria, ai gesti della spontanea gratuità, e questo è il motivo della gioia, della gioia. La gioia del popolo per la loro generosità, perché le offerte erano fatte al Signore con cuore sincero, è quel cuore aperto di cui già sappiamo. Anche il re Davide gioì vivamente. Dunque, la gioia del popolo in rapporto a quello che sta avvenendo in questa dimensione di gratuità, e la gioia di Davide che vedete è come se qui non è neanche, è come se è proprio così, cioè qui Davide è re perché gioisce, e perché gioisce di come in un contesto dove tutto è stato organizzato in maniera così puntuale ed esigente, la gratuità è determinante. Davide gioisce e Davide regna. Anche il re Davide gioì vivamente. Ha dedicato tutta la sua vita ai preparativi, e adesso vedete là dove i preparativi sono risucchiati all'interno di questo vortice di generosità sovrabbondante, Davide gioisce e il popolo gioisce. E allora andiamo avanti ancora, vedete, siamo proprio alle prese con le ultime battute del nostro primo libro, ma questi passaggi che per sé normalmente vengono molto così ma non si leggono neanche queste pagine, non si leggono mai, non si leggono mai. Sono pagine vabbè, voi vi siete annoiati ormai con me, quindi lo so che lo fate per compassione, facciamolo contento, dice, come lui ci tiene, poverino, facciamo, portiamo anche questo, dice, così, è una buona azione, bisogna attraversare la strada alla vecchietta, ma sono pagine stracariche di messaggi poderosi. Allora, versetto 10, adesso siamo proprio arrivati a una celebrazione, ma questa celebrazione è tutta interna a quella gioia di cui accennava l'ultimo versetto che leggevamo, è come quella gioia che si sviluppa, quella gioia che si espande, quella gioia che diventa benedizione. Davide benedice e il popolo intero aderisce a questa benedizione che Davide proclama direttamente in prima persona. È lo sviluppo di quella gioia, è l'esplosione di quella gioia. È come se adesso leggessimo il prefazio che ci conduce poi alla intronizzazione di Salomone. Salomone diventa re. Ecco, il prefazio, vedete come nelle nostre messe. Il Signore con voi, nato i cuori, levatevi coraggio, perché è veramente giusto, doveroso, utile, benefico, ringraziarlo, dare, benedire, eccetera, eccetera. Ecco. E allora Davide benedisse il Signore. Proclama introduttivo qui dal versetto 10 al versetto 13. Benedisse il Signore davanti a tutta l'assemblea. E Davide disse: «Sì, benedetto Signore Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre, Tua, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Signore, tuo è il regno, tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono la ricchezza e la gloria, tu domini tutto, nella tua mano c'è forza e potenza, da te dipende il fare ogni cosa grande e forte. Ora, nostro Dio, noi ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso. Dicevo già, questo è il proclama introduttivo, che poi si riduce a un'affermazione. Tutto è tuo. Tu è il regno. Tutto è tuo. Tutto è tuo perché tu sei il sovrano, il re. E da parte nostra, vedete, c'è la lode per la bellezza di questo tuo rivelarti. Quando qui nel versetto 13 ho appena letto, noi ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso. Tutto è tuo, da parte nostra non c'è modo di offrirti qualcosa di nostro, ma da parte nostra tu accogli, gradisci attendi tu da parte nostra la lode per la bellezza di questo tuo nome, di questo tuo rivelarti, il nome glorioso, che è un nome di bellezza, questo gloria e bellezza. Fatto sta che adesso, dal versetto 14 al versetto 16, vedete, in questo corrispondere a lui che regna, perché tutto è suo, in questo corrispondere che è il suo modo di regnare in noi, in quanto siamo in grado di ringraziare e lodare quel che è lui perché è lui, in questa lode da parte nostra noi consegniamo noi stessi in quanto siamo degli stranieri. Il contenuto della nostra lode è la nostra condizione di stranieri. Leggo dal versetto 14. E chi sono io? E chi è il mio popolo per essere in grado di offrirti tutto questo spontaneamente? Lodarti. Che è l'unica modalità di corrispondere a te che ti riveli nella tua maestà. Perché tutto appartiene a te, e io chi sono? Il mio popolo chi è? Ora tutto proviene da te. Noi, dopo averlo ricevuto dalla tua mano, te l'abbiamo ridato. Noi siamo stranieri davanti a te e pellegrini come tutti i nostri padri. Qui siamo rimandati alla storia dei patriarchi. Questa espressione è usata da Abramo nel capitolo 23 del Genesi, dopo la morte di Sara. Espressione che ritorna nel Salmo 39, qui citato sul bordo della pagina. Siamo stranieri e pellegrini, poi compare nel Nuovo Testamento, la prima lettera di Pietro. E noi siamo stranieri e pellegrini davanti a te, come tutti i nostri padri. Come un'ombra sono i nostri giorni sulla terra e non c'è speranza. Signore, nostro Dio, quanto noi abbiamo preparato per costruire una casa al tuo santo nome, proviene da te. È tutto tuo. Dunque, vedete, il Tempio fa di questa nostra esistenza umana, per cui siamo stranieri e pellegrini e non abbiamo niente di nostro, tutto è tuo, siamo come un'ombra che passa, ma il Tempio fa di questa nostra esistenza umana una modalità di offerta e di risposta, la lode, il ringraziamento, la benedizione per come Dio si è rivelato a noi nella sua eterna misericordia. E allora, versetti 17 a 19, vedete che tutto in questo prefazio si compie là dove la strada che ci è stata offerta per rispondere alla maestà del Signore nella assoluta gratuità, nella totalità dei suoi doni, nella nostra condizione umana, stranieri e pellegrini come noi siamo, eppure in grado di offrirgli la nostra lode, determinante è l'obbedienza del cuore, l'obbedienza del cuore. Quel cuore liberato, quel cuore aperto di cui leggevamo precedentemente, e adesso, verso 17, so, mio Dio, che tu provi i cuori e ti compiaci della rettitudine. Io con cuore retto ho offerto spontaneamente tutte queste cose, dice Davide. Ora io vedo il tuo popolo qui presente portarti offerte con gioia. Vedete, Davide è giunto all'atto finale, che poi è l'atto decisivo della sua vita, sta morendo. Ed è questo, questo consegnarsi da straniero e pellegrino, alla presenza del Signore, ed è questo non semplicemente un atto di resa nei confronti della necessità di morire, ma è un atto che assume il valore supremo, quello che dà senso a tutta la storia umana, è l'offerta del ringraziamento, della benedizione e della lode all'eterna misericordia del Signore. E allora dice, adesso io questo, sto vivendo, sta compiendo l'atto finale, e Davide, vedete, vede nella storia del suo popolo come tutto quello che è avvenuto in passato, tutto quello che avverrà in futuro è da interpretare in rapporto a questo criterio di valore. Ciò che dà valore, senso, alla storia dell'umanità intera. E allora dice, io vedo il tuo popolo qui presente portarti offerte con gioia. Signore Dio di Abramo, di Isacco, di Israele, vedete, torna indietro, più indietro di così non può tornare, i patriarchi, nostri padri, custodisci questo sentimento per sempre nell'intimo del cuore del tuo popolo, dirigi i loro cuori verso di te, a Salomone mio figlio concedi un cuore sincero perché custodisca i tuoi comandi, le tue disposizioni, i tuoi decreti, perché eseguisca tutto ciò e costruisca l'edificio per il quale io ho eseguito i preparativi. Ecco, questa è l'eredità per Salomone e questo è il filo conduttore della storia della salvezza, la storia del popolo di Dio, ma è il filo conduttore che attraverso quella storia particolare diventa criterio interpretativo della storia universale. E a questo punto, versetto 20, Davide si rivolge all'assemblea. Davide dice a tutta l'assemblea, su, benedite il Signore vostro Dio. Davide ha benedetto, adesso tocca a voi. E tutta l'assemblea benedisse il Signore Dio dei suoi padri, si inginocchiarono e si prostrarono davanti al Signore e davanti al re. E poi si aggiunge, leggiamo questi ultimi versetti, ancora una volta, c'è sempre da aggiungere qualche cosa, perché qui adesso viene celebrato anche il culto sacrificale, quello che è competenza riservata ai sacerdoti. Il giorno appresso, però, il giorno dopo, interessante questo particolare, offrirono sacrifici al Signore e gli bruciarono l'olocausto il giorno dopo. Misura poi piuttosto ingente, 1000 giovenchi, 1000 arieti, 1000 agnelli con le relative libazioni, oltre numerosi sacrifici per tutto Israele. Quindi qui vedete i sacerdoti sono impegnati in una macellazione grandiosa, ma il giorno appresso, non se ne può fare a meno, certamente questo è un linguaggio che rientra dentro a una teologia dell'alleanza che non viene messa in discussione, ma il giorno appresso è come se venisse accantonato, già ce ne siamo resi conto a più riprese, non cancellato, ma ridimensionato, posto in una condizione marginale, per così dire aggiuntiva. E adesso mangiarono, bevvero, importante il banchetto di comunione, alla presenza del Signore in quel giorno con manifestazioni di grande gioia, ecco, grande gioia, sì. Di nuovo proclamarono re Salomone, allora Salomone è stato intronizzato nel capitolo 23, adesso qui di nuovo viene acclamato re, e viene acclamato re, viene consacrato, cioè unto, lo unsero, consacrando lui al Signore come capo e Zadok come sacerdote. Interessante, perché nel primo libro dei re è il sacerdote che unge, che consacra Salomone, qui invece il sacerdote viene consacrato insieme con Salomone, dove il soggetto non è Zadok che unge Salomone, ma è un soggetto plurale, è il popolo che consacra Salomone dopo che Davide lo ha presentato, tutti lo acclamano, e il soggetto plurale, proclamarono re, unsero re, consacrarono lui e anche Zadok il sommo sacerdote. Naturalmente bisogna rispettare quello che si legge altrove, ma queste sottolineature sono comunque istruttive per noi. E adesso Salomone sedette sul trono, adesso vedete Davide muore senza tutti quegli intrighi, senza tutte quelle notizie circa i disordini, la confusione, il momento della sua agonia, come leggiamo all'inizio del primo libro dei re, un figlio che vuole diventare re, poi invece interviene Betsabea, poi Salomone, poi il conflitto anche tra due discendenze sacerdotali, niente di tutto questo, niente. E invece una volta che Davide muore, rimane come riferimento e esemplare di responsabilità storica la sua missione. Davide ha assunto un compito che rimane come un valore emblematico. Infatti, Salomone sedette sul trono del Signore, notate che non è il trono del re, è il trono del Signore, come re al posto di Davide suo padre. Prosperò e tutto Israele gli fu sottomesso, tutti gli ufficiali, i prodi e anche tutti i figli del re Davide si sottomisero al re Salomone. Stando al primo libro dei re le cose non andarono esattamente così. Il Signore rese grande Salomone di fronte a tutto Israele, gli diede uno splendore di regno che nessun predecessore in Israele aveva avuto, forse più che nessuno al cospetto di Salomone, dunque non solo predecessore ma anche successore. Vale anche per successore l'espressione usata qui. Davide figlio di Jesse aveva regnato su tutto Israele. La durata del suo regno su Israele era stato di 40 anni. In Hebron aveva regnato 7 anni e in Gerusalemme 33. Morì molto vecchio, sazio di anni, di ricchezza, di gloria. Al suo posto divenne re il figlio Salomone. Le gesta del re Davide, le prime come le ultime, ecco, sono descritte nel libro del veggente Samuele. Vedete che il nostro autore conosce benissimo i libri di Samuele, tant'è vero li ha citati ampiamente alla lettera, nei passaggi che gli interessavano. Nel libro del profeta Natan, nel libro del veggente Gad, con tutta la storia del suo regno, della sua potenza, di quanto avvenne in quei tempi, durante la sua vita, in Israele e in tutti i regni degli altri paesi. Dunque, vedete, è la missione svolta da Davide, che che rimane come espressione di una responsabilità che riguarda l'interpretazione della storia umana di ieri, di oggi e di domani. Salomone costruisce il Tempio, ma il valore di quel segno che Salomone costruisce in maniera così grandiosa è dato dall'impegno dedicato da Davide. È il senso della storia umana che si illumina nella continuità del canto che celebra l'economia del gratuito. E ricordate la danza di Davide, che detta il ritmo non solo della processione che conduce l'Arca Santa a Gerusalemme, ma diventa proprio il riferimento teologico che spiega qual è il ritmo della storia umana e come ci si rende conto di quello che sta avvenendo man mano che ogni caduta è trasformata nello sviluppo di una armonia sempre più luminosa e sempre più coinvolgente, e una bellezza che cresce laddove le situazioni si complicano, precipitano e si contraddicono, ed ecco eterne la misericordia del Signore. Dalla danza di Davide, vedete, a quella eredità liturgica affidata ai Leviti e alla loro preghiera continua. E adesso vedete, c'è di mezzo Salomone, poi secondo il libro delle cronache tutti gli avvenimenti che seguono ancora, per arrivare poi all'esilio e dopo l'esilio ancora. È la figura di Davide ed è la responsabilità storica assunta e proprio resa testimonianza vissuta fino in fondo da parte di Davide, che costituisce il richiamo in base al quale tutta la storia successiva verrà interpretata. E Davide ha conferito ai Leviti il compito di prolungare quello che lui stesso ha vissuto come esperienza del suo dramma nella piccolezza che si consuma, e che benedice il Signore, eterna è la misericordia del Signore. E questo è il filo conduttore della storia, così come gli eventi, per quanto potranno precipitare in situazioni calamitose o catastrofiche, non potranno mai rimuovere, se non addirittura confermare. La continuità della storia del popolo di Dio è determinata da questa continuità nel canto della lode, perché eterna è la misericordia del Signore. E Davide è il maestro. È il maestro della gioia, è il maestro del canto, è il maestro della lode, è il maestro che regna. Dunque, fermiamoci. Abbiamo superato un poco le 5:30. E quindi adesso avrete una lunga vacanza. Per cui godere.